brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi di Valeria Barbi.
Quando si parla di crisi climatica, siamo abituati a pensare a tecnologie sempre più avanzate, come pannelli solari più efficienti, batterie più potenti, nuovi materiali. Ma se il problema non fosse soltanto quali tecnologie utilizziamo, ma il modo in cui le progettiamo? Per capire meglio il concetto, pensiamo ad un ponte, a un tunnel o ad un edificio. Anche quando ci sembrano perfettamente solidi, al loro interno iniziano presto a comparire minuscole crepe. Sono quasi invisibili, ma con il tempo permettono all'acqua di penetrare nel calcestruzzo, raggiungere le armature in acciaio e avviare un lento processo di corrosione. Riparare questi danni richiede enormi quantità di materiali, energia e ovviamente denaro. Per anni gli ingegneri hanno cercato un modo per evitare questo problema. Poi qualcuno ha rivolto lo sguardo al nostro corpo. Quando un osso si rompe, a meno ovviamente di casi estremi che richiedono una protesi, non viene sostituito con un osso nuovo. L'organismo attiva un processo di riparazione. Cellule specializzate ricostruiscono il tessuto danneggiato e nella maggior parte dei casi l'osso torna a svolgere la sua funzione. E allora perché un materiale da costruzione non dovrebbe poter fare la stessa cosa? Da questa domanda è nato il calcestruzzo autoriparante, che può essere biologico o funzionare attraverso l'aggiunta di additivi cristallini. Nel primo caso, al suo interno vengono inserite spore di batteri naturalmente presenti in natura e minuscole riserve di nutrienti. Finché il materiale rimane integro, i batteri restano inattivi, ma quando una crepa permette all'acqua di entrare, si risvegliano e iniziano a produrre carbonato di calcio, lo stesso materiale che costituisce proprio il calcare. Poco alla volta la fessura viene riempita e sigillata. Il calcestruzzo con additivi cristallini, invece, utilizza composti chimici che reagiscono con l'acqua che penetra nelle microfessurazioni, creando una reazione che genera nuovi cristalli capaci di sigillare la fessura e bloccare l'acqua. L'obiettivo non è costruire edifici indistruttibili, ma edifici capaci di ripararsi da soli, proprio come fanno gli organismi viventi. Questo permette di utilizzare meno cemento, la cui produzione è attualmente responsabile di circa l'8% delle emissioni globali di CO2, ridurre gli interventi di manutenzione e ovviamente allungare la vita delle infrastrutture. In altre parole, significa produrre meno rifiuti ancora prima che si formino. Adesso tuffiamoci insieme nell'oceano perché voglio raccontarvi la storia della balena che ci ha insegnato a produrre più energia. Se osservate una megattera mentre cerca di procacciarsi il cibo, noterete qualcosa di insolito. Nonostante possa superare i 15 metri di lunghezza, riesce a compiere curve strettissime inseguendo banchi di piccoli pesci con un'agilità davvero sorprendente. Per molto tempo gli scienziati non riuscivano assolutamente a spiegare questo comportamento. Poi si accorsero di un dettaglio apparentemente insignificante. Sul bordo anteriore delle sue enormi pinne non c'è una linea liscia, ma una serie di grandi protuberanze arrotondate chiamate tubercoli. Per decenni si pensò che fossero un'imperfezione. In realtà erano un vero e proprio capolavoro di ingegneria evolutiva. Queste protuberanze, infatti, modificano il flusso dell'acqua attorno alla pinna, riducono la turbolenza e ritardano il cosiddetto stallo idrodinamico, permettendo alla balena di mantenere il controllo anche durante le manovre più strette. Gli ingegneri si sono quindi chiesti se lo stesso principio potesse funzionare anche nell'aria e, dopo studi accurati, sono nate nuove pale per le turbine eoliche, con bordi ispirati proprio alle pinne delle megattere. Grazie a questa geometria riescono a lavorare in modo più efficiente, producono energia anche con venti meno intensi e riducono in alcuni casi il rumore e le sollecitazioni meccaniche, una soluzione che ci aiuta a sfruttare il vento in modo molto più efficiente. Fino ad ora abbiamo associato la natura ad architettura ed ingegneria, ma se adesso vi dicessi che la biodiversità è da sempre la più grande stilista del pianeta, in quasi 4 miliardi di anni di evoluzione ha creato un'infinità di forme, colori, trame, materiali, dando vita a un catalogo di soluzioni che ancora oggi ispira designer e stilisti. Basta osservare le ali iridescenti di una farfalla, la trama di una foglia, la struttura di una conchiglia o i colori di una barriera corallina per capire quanto la natura abbia già sperimentato combinazioni di leggerezza, resistenza ed efficienza che l'uomo continua a studiare. Ma la biomimesi applicata alla moda ha un obiettivo ancora più ambizioso: capire come funzionano i materiali biologici per progettare tessuti intelligenti, resistenti, leggeri e ovviamente sostenibili. Uno degli esempi più affascinanti è la seta di ragno. A prima vista può sembrare un semplice filo, eppure è uno dei materiali più straordinari esistenti in natura. A parità di peso può essere fino a 5 volte più resistente dell'acciaio ed è molto più tenace del Kevlar, la fibra utilizzata nei giubbotti antiproiettile. Allo stesso tempo però è elastica, leggerissima, completamente biodegradabile e viene prodotta dal ragno a temperatura ambiente, utilizzando soltanto acqua e proteine, senza processi industriali, alte temperature, né tantomeno sostanze inquinanti. Il fascino di questo materiale conquistò anche un missionario francese alla fine dell'Ottocento. Questo missionario si chiamava Jacob Paul Cambouet e durante la sua permanenza in Madagascar rimase colpito dai grandi ragni del genere Nephila, capaci di produrre una seta naturalmente dorata. Insieme al collega Nogue progettò uno speciale telaio che permetteva di trattenere delicatamente 25 ragni alla volta senza ferirli e raccoglierne poi il filo. Con la preziosa seta raccolta riuscirono a realizzare un tessuto che venne presentato addirittura all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Tra il 2003 e il 2008 gli imprenditori britannici Simon Pearce e Nicholas Goodley, che lavoravano in Madagascar, coinvolsero decine di persone nella raccolta di quasi 2 milioni di ragni della specie Nephila madagascariensis. L'obiettivo era realizzare il più grande tessuto di seta di ragno mai prodotto. Questa straordinaria impresa mise però in evidenza anche il limite della seta di ragno. A differenza dei bachi da seta, infatti, i ragni non possono essere allevati facilmente, e questo perché sono animali molto territoriali, sono solitari e spesso si predano tra di loro. Una produzione su larga scala, quindi, è ad oggi praticamente impossibile. Ed è qui che entra in gioco la biomimesi. Oggi, infatti, numerose aziende biotecnologiche stanno cercando di imitare il processo produttivo del ragno senza utilizzare i ragni stessi. Attraverso lieviti e batteri geneticamente modificati, i ricercatori producono le stesse proteine della seta che vengono poi filate per ottenere fibre con caratteristiche molto simili a quelle naturali. L'obiettivo quindi non è copiare il ragno, ma imparare il suo metodo, realizzare quindi materiali ad altissime prestazioni consumando meno energia, meno acqua e meno risorse. Obiettivi fondamentali se pensiamo che oggi l'industria della moda è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra ed esercita una forte pressione sulle risorse naturali, consumando enormi quantità di acqua e contribuendo all'inquinamento di fiumi e mari attraverso coloranti, sostanze chimiche e fibre sintetiche. Nessuna di queste invenzioni nasce dall'idea di dominare la natura, ma nascono dall'umiltà di osservarla.